Ciao ancora, buongiorno a tutti, buon sabato, carissimi fratelli e sorelle. Spero che siate tutti ben collegati dopo queste prove tecniche che abbiamo fatto e naturalmente ovunque voi siate, anche dall'estero. Permettetemi una licenza, visto che io sono siciliano, anche ai fratelli siciliani che per oggi, pazienza, si dovranno accontentare di vedermi anche loro in remoto. Ma vi assicuro che molto presto sarò con voi. Quindi abbiate fede. Andiamo al sermone di oggi. Nel sermone di oggi parlerò del decimo comandamento, l'ultimo dei dieci, ed è quello che riguarda ed ha come titolo, in modo molto significativo per chi vuole capire, sulla cupidigia. Quindi questo tema, che naturalmente lo tratteremo assieme, ci darà da capire tante cose che magari a volte abbiamo un po' sottovalutato, della grande importanza che invece riveste questo decimo comandamento. Perché naturalmente questo comandamento ci è stato dato perché deve essere e deve avere ed è quello che deve contribuire al benessere degli altri, per rendere la nostra presenza nella vita degli altri, nelle loro vite, una benedizione. Per loro, perché si imbatte in noi. Ed è naturalmente anche per noi stessi, non è che dobbiamo essere a senso unico, ma anche per noi stessi, e quindi nell'osservanza di questo comandamento vediamo quanto è importante questa tematica. Se noi apriamo le nostre Bibbie, per favore andiamo in Esodo al capitolo 20, versetto 17, Esodo capitolo 20, versetto 17, dice così: non concupire. Cioè, cosa significa concupire? Non desiderare. Quindi rileggo nuovamente e dice: non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né tantomeno il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, e nemmeno il suo asino, né la cosa alcuna che sia del tuo prossimo. L'ultimo dei dieci comandamenti è contro l'essere ambiziosi, il desiderio di voler possedere ciò che non ci appartiene, ciò che appartiene ad altri. Ed è diretto naturalmente tutto questo decimo comandamento al cuore e alla mente di ogni essere umano per sensibilizzare tutti quanti noi a non essere bramosi, perché oggi possiamo dire che la bramosia è uno dei peggiori peccati che esistono. Perché naturalmente non essere bramosi, ma anzi desiderare il benessere per gli altri, gioire con loro nel vederli migliorare, nel vederli prosperare. Questo è l'atteggiamento che ciascun cristiano deve tenere, che deve avere e che ci viene insegnato attraverso questo decimo comandamento. Nel proibire l'ambizione che tutti quanti inevitabilmente abbiamo avuto e spero che ora non l'abbiamo più, me lo auguro. Quindi si definisce non tanto cosa dobbiamo fare, ma come dovremmo fare. Quindi il punto è proprio questo, come dobbiamo fare. Quindi ci chiede di guardare in profondità dentro di noi, nel vedere cosa abbiamo dentro, cosa siamo dentro. come in ciascuno degli altri comandamenti, naturalmente, sappiamo che questo in particolare è diretto alle nostre relazioni interpersonali, molto di più rispetto agli altri, alle nostre relazioni che abbiamo sia all'interno della Chiesa che anche fuori dalla Chiesa, perché noi non è che viviamo solamente sotto una cupola o dentro una campagna di vetro, viviamo anche nel mondo, viviamo fuori, e quindi noi ci dobbiamo anche ed in modo particolare sempre avere i pensieri che ci minacciano costantemente quando siamo al di fuori della Chiesa, e che naturalmente se noi a volte non stiamo molto attenti, se non siamo ben collegati, potenzialmente potremmo anche ferire chi ci sta vicino e naturalmente anche noi stessi, perché a volte magari nel momento in cui noi facciamo qualcosa di sbagliato la coscienza ci rimuove e quindi anche noi veniamo feriti e non solo gli altri che ci sono vicini. Quindi è molto importante che noi dobbiamo sempre applicare bene questo decimo comandamento, che non lo so se forse nella vita di tutti quanti noi è stato sempre, non dico noi, quando dico noi non voglio, naturalmente parlo al plurale maestà, se tutti quanti noi abbiamo mai messo in atto questo decimo comandamento, io per primo, non mi escludo. Quindi la cupidigia non può essere sconfitta senza l'aiuto di Dio, in modo particolare, così come anche gli altri nove comandamenti. Non è solo questo, ma anche gli altri nove. Senza l'aiuto di Dio non riusciremo a fare niente. Quindi le nostre motivazioni ci danno il modo con cui noi tante volte rispondiamo a coloro che magari con cui veniamo in contatto. È importante. Quindi le nostre trasgressioni della legge, perché fa parte della legge, iniziano attraverso la mente con il cuore, come ha confermato Gesù Cristo. Se andiamo in Marco, al capitolo 7, versetti da 21 a 23. Marco, capitolo 7, versetti da 21 a 23. Infatti dice così: perché è dal di dentro, dal nostro di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri. E quali sono questi cattivi pensieri che escono da dentro di noi? Sono adulteri, fornicazioni, omicidi, furti, cupidigie, malvagità, inganno, sguardo maligno, bestemmia, orgoglio, follia. Ma a questi se ne possono aggiungere tanti altri. E nel versetto 23 dice: tutte queste cose malvagie escono dal di dentro, dal di dentro di noi, e contaminano l'uomo. Noi veniamo contaminati se non stiamo attenti. E sappiamo cosa significa contaminare. Ora più che mai, visto questa pandemia a livello mondiale del Covid in cui stiamo vivendo, questa è peggio del Covid, la contaminazione a cui veniamo sottoposti. Quindi i comandi che definiscono l'amore di Dio si focalizzano nei nostri cuori come una preziosa sorgente nel relazionarci con gli altri. Nel modo di come noi relazioniamo con chi viene incontro a noi. Ovunque noi siamo, nel lavoro, a casa, in famiglia, in treno, in aereo, per strada, nel modo di come noi ci relazioniamo, è la fonte che esce dalla nostra bocca, fa capire chi siamo. Quindi dall'interno arrivano i desideri, che naturalmente ci tentano, ci mancherebbe, e ci portano fuori strada. Sapete, la nostra testa è la nostra torre di controllo. La testa è la nostra torre di controllo. E poi io ho lavorato per tanti anni in raffineria, dove c'erano le sale controllo, dove ci sono migliaia di strumenti che convergono tutti nella sala controllo, nella torre di controllo. E se questa non ne funziona uno di strumento, tutto va male. Tutto va in blackout, tutto si ferma. Quindi dobbiamo stare molto attenti nel mettere sempre tanta enfasi in questo decimo comandamento. Andiamo a vedere che cos'è la cupidigia. Lo sappiamo. Lo so che lo sappiamo cosa significa cupidigia. Perché significa bramare, significa desiderare in un modo eccessivamente importante. Quindi il decimo comandamento non ci dice che tutti i nostri desideri sono immorali, non ci dice questo, però ci indica tutti i desideri che sono sbagliati. Li ho menzionati prima, ma ce ne sono tanti altri che ciascuno per sé può aggiungere per le proprie mancanze. Bramare, in senso generale, è un desiderio immorale per un qualcosa che non è nostro, per un qualcosa che è già di qualcun altro, la bramosia. Non c'è peggio dell'essere bramoso, di denaro, bramosi della moglie altrui, bramosi della Ferrari del vicino di casa, bramosi di tutto ciò che magari noi non possiamo avere. È un canto la bramosia. Quindi l'opposto di desiderare qual è? È quello di aiutare gli altri, anziché bramare, aiutare gli altri. E perseverare, e dobbiamo anche rallegrarci e gioire quando le altre persone sono benedette e prospere. Quando una persona prospera, dobbiamo gioire insieme a lui, insieme a lei, insieme a loro, ma mai essere invidiosi. Cioè, non ne ricaviamo niente, anzi, ci avveleniamo se siamo invidiosi. Non facciamo altro che avvelenare noi stessi. L'invidia è la peggiore cosa che esiste. È un cancro, peggio di un cancro. Perché l'invidia, magari il cancro, magari dopo 2 anni ci fa morire. Ma se siamo delle persone invidiose, ce lo trasciniamo per tutta la vita e ne soffriamo di questa invidia per tutta la vita. Dobbiamo cancellare l'invidia se ce l'abbiamo. Io, grazie a Dio, in tanti anni che sono nella Chiesa, vedo che questo non ci appartiene. Anzi, io vedo che i fratelli gioiscono quando qualcuno gioisce e soffre quando i fratelli sono incattivati. Io ne soffro, ma gioisco quando dico, guarda com'è bello, stanno prosperando, stanno crescendo. È una cosa meravigliosa, gioire insieme agli altri, delle gioie degli altri. Perché se siamo dei veri fratelli, se siamo la vera famiglia di Dio, io ne sono convinto, tutti quanti assieme ne gioiamo. tutti ne dobbiamo gioire uno dell'altro. Naturalmente il nostro desiderio è questo, deve essere questo. Naturalmente, purtroppo, nel mondo questa inclinazione naturale non c'è. Non c'è sempre. Forse alcuni ce l'hanno, tanti non ce l'hanno. Quindi pensare, la gente pensa prima a se stessa e poi agli altri. Cioè invece, secondo questo comandamento, secondo quello che Dio ci insegna, pensiamo alla gioia degli altri e poi anche alla nostra. Ci farà vivere bene, non ci fa ammalare di fegato, non ci fa venire la gastrite. Perché tanta gente è malata anche perché è bramosa. È bramosa di ciò che non vuole e si ammala. Quindi, naturalmente, siamo a volte, e lo dico, mi metto sempre io in prima persona, siamo a volte interessati a ciò che magari non possiamo avere. Ma non è così. Piuttosto dobbiamo essere molto di più interessati a quello che noi possiamo dare, a quello che noi possiamo dare, conforto, aiuto, sostegno, vicinanza, appoggio morale. Questa è l'essenza di cui Dio ci sta dicendo nel decimo comandamento, in questo decimo comandamento. Non bisogna bramare ciò che è di altri. Ci dice di smettere di pensare solo a noi stessi, di smettere di cercare solo i nostri interessi, di smettere di avere l'approccio egoistico alla vita, essere egoisti. L'egoismo, dice Dio, è la radice di ogni male, attraverso questo comandamento. Quindi non trasgrediamo questo decimo, perché se ne trasgrediamo uno, li trasgrediamo tutti. Se trasgrediamo una virgola, trasgrediamo tutta la Bibbia, tutta la parola che è scritta qui. Trasgrediamo la volontà di Dio. In Giacomo, al capitolo 1, versetti 14 e 15, Giacomo, capitolo 1, versetti 14 e 15. Dice Giacomo: ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Non lo sta dicendo questo angelo di vita. Lo sta dicendo Giacomo. E noi sappiamo che Giacomo era il fratello di Gesù Cristo. Dice: ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Quindi è bella questa cosa, perché veniamo attratti, proprio veniamo attratti, veniamo adescati, cioè come il pescatore che va a pescare mette il verme per attrarre il pesce, per adescare il pesce. E nel versetto 15 dice: poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. A questo ci porta la concupiscenza. Ci porta alla morte. Ci porta a morire. La parola adescare ha tanti significati e sono tutti uno più brutto dell'altro i significati della parola adescare. Perché se noi andiamo a consultare un vocabolario, non so qui, ha tanti significati, tutti brutti, sia etici che morali e comportamentali. Andate a vedere il significato della parola adescare nel vocabolario. Giacomo dice quando possano essere pericolosi i desideri fuori controllo. Ritorniamo in Giacomo al capitolo 4, nei versetti 1 e 2. Giacomo capitolo 4, versetti 1 e 2. Dice: da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle vostre volontà, cioè dalle vostre passioni? Non derivano da questo? Dice: e che fanno queste passioni in noi? Cosa fanno? Dice che guerreggiano, fanno la guerra dentro di noi. Abbiamo una guerra interna. Dice: queste passioni che guerreggiano nelle vostre membra. Voi bramate e non avete. Voi uccidete ed invidiate e non potete ottenere. Voi contendete e fate la guerra e non avete perché non domandate. Come sottolinea Giacomo, l'ambizione può essere la causa principale di molti peccati, tra cui l'omicidio, la guerra, e quello che inizia come un pensiero diventa poi un'ossessione, perché quando uno qualcosa si mette qua non riesce a toglierla dalla testa, diventa un'ossessione. E quello che comincia come un fuocherello diventa un grande incendio. Sapete, quando io ero giovane e ancora abitavo a casa con mia madre, nel palazzo dove abitavamo noi ci abitava una signora meravigliosa. Aveva un figlio down. Questo ragazzo, eravamo coetanei. Questa era una, lei e il figlio, due persone splendide. Malauguratamente sopra di loro, perché loro abitavano al secondo piano, al quarto piano c'era una persona che era ossessionata, come dice la Bibbia. E di che cosa era ossessionata questo individuo? Non ci crederete mai. Era ossessionato che la signora che abitava due piani più sotto vedeva lui mentre era in bagno. Cioè, ma è una cosa assurda, cioè un'assurdità. E questo, nella sua malattia, poverino, una volta mentre io ero affacciato al balcone, ha visto questa signora che stava rientrando a casa, gli ha buttato tutti i vasi dal balcone per cercare di colpirla, di ferirla, se non ammazzarla. Che figuriamoci un vaso che ti arriva in testa dal quarto piano. Questa è l'ossessione. L'ossessione porta alle cose più assurde. Porta a fare proprio, dice, ma è possibile? Ma è possibile pensare una cosa del genere? Sì, è possibile. Io l'ho vissuta personalmente attraverso queste due famiglie. Difatti poi è intervenuto tutto il condominio, naturalmente abbiamo chiamato la polizia, i carabinieri, poi è venuta un'ambulanza, se lo sono portato, perché gli hanno fatto un TSO, un ricovero forzato in una casa. Ecco, l'ossessione porta anche a questo, porta a queste cose. Andiamo per fuori dai Efesini, al capitolo 2, versetto 3. Efesini, capitolo 2, versetto 3. Dice: nel numero dei quali noi tutti vivevamo un tempo, immersi nelle nostre concupiscenze, della nostra carne, Siamo vissuti ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli dell'ira. Eravamo figli dell'ira come gli altri. Ma qui l'Apostolo Paolo dice: eravamo. Ecco, io vorrei che anche noi potessimo dire tutti: eravamo, e non lo siamo più. Eravamo tutti per natura figli dell'ira, come gli altri, ma lo siamo ancora. Spero proprio di no. Spero che ognuno di noi possa alzare la mano e dire: io non lo sono più. Noi abbiamo un compito importante da svolgere, cari fratelli e sorelle. Quindi noi non dobbiamo essere come gli altri, che dice qua: eravamo. Diciamo tutti: eravamo. Se lo siamo, facciamo in modo da poter dire: eravamo, e non lo siamo più. Tutti abbiamo lasciato magari che a volte i nostri pensieri governassero il nostro comportamento. Di conseguenza, tutti abbiamo peccato, nessuno escluso. Però, dopo il nostro battesimo, questo deve cessare. Deve cessare in tutti noi. Io mi auguro che questo avvenga in tutta la Chiesa, la nostra Chiesa, la Chiesa di Dio unita sparsa nel mondo. A noi delle altre Chiese, quello che fanno, come si comportano, ciò che dicono, non ci interessa. Noi dobbiamo vedere in noi stessi. Guardiamo sempre il prospetto della nostra Chiesa. E a questo a cui noi siamo chiamati, a vedere gli insegnamenti della nostra Chiesa. Tutte le altre lasciamo che esistano come vogliono. Dio sa come stanno le cose. Andiamo per favore in Romani, capitolo 3, versetto 10. Romani, capitolo 3, versetto 10. Concentriamoci sempre e sempre di più nei sani insegnamenti della nostra Chiesa. Romani capitolo 3 versetto 10, e dice così: come è scritto qui nella Bibbia, la parola di Dio, la voce di Dio, il pensiero di Dio, il sentimento di Dio, come è scritto qui, dice: non c'è nessun giusto, neppure uno, nemmeno uno ce n'è di giusto. E nel versetto 23 dice: difatti tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti siamo privi della gloria di Dio. La descrizione dell'Apostolo Paolo delle persone avide, e che naturalmente negli ultimi giorni sarà sempre più distruttiva. Andiamo in secondo Timoteo, al capitolo 3, nei versetti da 1 a 5. Così come ha detto il nostro diacono nella sua preghiera di apertura. Secondo Timoteo, capitolo 3, versetti da 1 a 5. Dice: ora sappi questo. Dobbiamo sapere, dobbiamo conoscere questo. Dice: negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti. Egoisti significa amanti di se stessi. Ognuno di noi è amante di se stesso. Ognuno di noi è un narcisista. Ognuno di noi è innamorato di se stesso. Siamo tutti amanti di noi stessi. Dice qui l'Apostolo Paolo. amanti del danaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disobbedienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, intemperanti, spietati, traditori, temerari, gonfi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi le forme della pietà, ma avendone rinnegata la potenza. Anche costoro scrivono, dice l'Apostolo Paolo. Vedete quante qualità ci sono nel mondo che le persone hanno, che sono in netto contrasto con quella che è la parola di Dio. Onestamente, io vorrei non averne nemmeno una di tutte queste cose che abbiamo detto. Ma se ce l'ho, se dovessi averla, se qualcuno lo nota, fatemelo vedere, fatemelo capire. Perché credetemi, io farò di tutto per cercare di eliminare. Tutti siamo chiamati a eliminare tutte queste cattiverie che ci sono nel mondo. Tutti, nessuno escluso. Perché dice, da queste persone allontanati. Non li frequentare. Sono un cattivo esempio. Non sono un buon esempio da imitare o da incoraggiare. O da poter camminare assieme. Dice, da queste persone allontanati. Questa proprio è una descrizione accurata di quello che è il nostro tempo di oggi. Ma anche di prima. Forse ora ha maggior ragione di più. Quindi la cupidigia è sempre stata il male del mondo. Il male dei mali, per eccellenza. Forse magari non l'abbiamo vista come la stiamo vedendo oggi, questo decimo comandamento. Forse non l'abbiamo analizzato magari tanto bene. Ma sapete, il poter riconoscere questo decimo comandamento in tutta la sua interezza ci aiuta a crescere. Ci aiuta a migliorarci. Quindi la cupidigia è molto più grave di una semplice malattia sociale. Non è solo una malattia sociale, perché quando noi mettiamo avidità, lussuria al di sopra di Dio, poi diventa anche idolatria. Diventiamo idolatri del denaro. Se la nostra, il nostro punto focale è il denaro, se il nostro punto focale è la Ferrari del vicino, diventiamo idolatri, oppure la moglie del nostro vicino, o del nostro amico, o del nostro conoscente. È aberrante tutto questo. È aberrante. Non è conciliabile con la parola di Dio. Andiamo in Colossesi per fuori, al capitolo 3, versetti 5 e 6. Colossesi, capitolo 3, versetti 5 e 6. Paolo, proprio l'Apostolo, ci avverte, dice, fate dunque morire le vostre membra. Fornicazione, impurità, lussuria, desiderio malvagio e bravosia, che è idolatria. Nel versetto 6, a causa di queste cose viene l'ira di Dio sui figlioli della disobbedienza. L'ira di Dio viene su di noi nel momento in cui noi andiamo a disobbedire a ciò che Dio ci comanda di osservare attraverso gli insegnamenti biblici. Proprio Paolo collega il peccato di bramare con l'idolatria. Quindi non solo non facciamo altro che andare a violare tutti e 10 i comandamenti, non uno, non ne violiamo uno, ma 10. E se fossero stati 20, li avremmo violati tutti e 20. Ma non solo, violiamo tutta la parola che c'è scritta qui, tutta. La violiamo tutta. Non possiamo dire, vabbè, io violo questa, però per tutte le altre cose sono bravo. No, non esiste. Perché se noi violiamo una cosa, come violiamo quella, possiamo violare tutto. Tutto e di più. E naturalmente, se noi continuiamo a violare in questo nostro cammino che facciamo in attesa del regno, questo ci impedirà di entrare nel regno di Dio. Non entreremo nel regno. È inutile che diciamo già siamo nel regno. Non ci entreremo nel momento in cui andiamo a violare queste scritture. Ritorniamo per favore in Efesini, al capitolo 5, versetto 5. Efesini, capitolo 5, versetto 5. Dice: poiché voi sapete molto bene che nessun fornicatore o persona impura, né uomo avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. A chi lo diceva questo? A chi venivano dette queste parole? A chi le diceva Cristo queste parole? Cristo le diceva ai suoi discepoli. Cristo diceva queste parole ai suoi discepoli. Oggi le sta dicendo a noi. A ciascuno di noi sta dicendo queste parole. Non vuol dire, vabbè, questo lo diceva a Mario e a me non mi riguarda. Le sta dicendo a tutti quanti noi che siamo i moderni, i discepoli di questo tempo di Gesù Cristo. Difatti, in Luca al capitolo 12, versetto 15. Luca capitolo 12, versetto 15, poi disse: Gesù poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. Non è in virtù dei nostri beni, delle nostre ricchezze. Non è che Bill Gates, con tutti i suoi miliardi che ha, riceverà più di noi. Non ha nessun valore essere ricchi, per dire. Assolutamente no. Non è dallo yacht più lungo è meglio è, oppure dall'aereo che fa non so che. Assolutamente no. E allo stesso modo la via di Dio è la via dell'amore. E di praticare questo tipo di preoccupazione che dobbiamo avere gli uni per gli altri. Ritorniamo ai Romani, capitolo 13, versetti 9 e 10. Romani capitolo 10 e capitolo 13, scusate. Romani capitolo 13, versetti 9 e 10. Infatti dice qua: infatti, il non commettere adulterio, il non uccidere, il non rubare, il non concupire, non dare falsa testimonianza e qualsiasi altro comandamento sono riassunti in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. E nel versetto 10 dice l'amore non fa male alcuno a nessuno, l'amore non fa male alcuno al nostro prossimo. Perciò che cos'è l'amore? L'amore è l'adempimento della legge. Fratelli, credetemi, io vorrei poter esprimere al meglio di me stesso l'amore di cui parla l'Apostolo Paolo. Se sono mancante, spero che Dio mi apra gli occhi e me ne dia sempre di più di questo tipo di amore che dobbiamo dare e dobbiamo dare e dobbiamo anche ricevere. Perché ciascuno di noi, qual è la cosa più bella che ricevere? Un gesto d'amore da parte di un fratello. È la cosa più bella che esista al mondo. Quando magari un fratello ti vede, ti viene e ti dà una pacca sulla spalla. È la cosa più gratificante che esista al mondo. La gratificazione. Per combattere la bramosia dobbiamo avere la fede che Dio ci fornirà. E dobbiamo chiederla, naturalmente, in modo da poter soddisfare quelli che sono i nostri legittimi bisogni. Cioè chiedere a Dio di darci sempre di poter dare più amore. E nel chiedere questo anche di ricevere altrettanto amore all'interno della Chiesa, dai fratelli e dalle sorelle. Le scritture promettono che Dio non ci abbandonerà mai. Naturalmente, se obbediamo e confidiamo in Lui, se gli obbediamo, andiamo in Ebrei per favore, al capitolo 13, versetto 5. Ebrei capitolo 13, versetto 5. Ebrei capitolo 13, versetto 5. Dice: non siate amanti del danaro. Non lo siate amanti del danaro. Siate contenti delle cose che avete. Perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io questo lo posso certificare e mettere un dimostro. Dio a noi, alla mia famiglia, con mia moglie, non ci ha mai abbandonato. Mai, mai. Sapete, noi in tanti anni di matrimonio, in momenti difficili ne abbiamo avuto, non difficili a livello coniugale. Mi riferisco a livello a volte anche economico. Ne abbiamo avuti momenti brutti, però la fame non è mai entrata dentro me, è rimasta sempre forte alla porta. Dal lato esterno non è mai entrata la fame a casa nostra, mai. Dio ci ha sempre, come dice questa scrittura, non ci ha mai lasciato. E noi sappiamo con mia moglie, negli anni quando ne abbiamo visti, problematiche. Quindi la cupidigia non può essere sconfitta senza l'aiuto di Dio. Quindi per ricevere l'aiuto di cui abbiamo tutti quanti noi bisogno, dobbiamo richiedere a Dio e in particolare chiedere a Dio di darci sempre del suo Spirito Santo in misura sempre maggiore. Sempre di più, non è mai abbastanza ciò che già abbiamo. Perché se noi ne chiediamo di più, Dio ce ne dà di più. E avendo più Spirito Santo, possiamo dare anche più in più. Perché avere Spirito Santo significa essere in sintonia con la parola di Dio e di Gesù Cristo. Ritorniamo in Luca, al capitolo 11, versetto 13. Luca capitolo 11, versetto 3. dice: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, e chi di noi non è così bravo verso i nostri figli? Abbiamo la massima attenzione, abbiamo la massima cura dei nostri figli. Io tante volte, per accontentare i miei figli, magari noi, perché siamo in due, io e mia moglie, tante volte per accontentare i nostri figli abbiamo tolto da noi, dal nostro. Beh, noi stiamo a casa, magari loro li mandiamo a cena. Ed è successo. Ed è successo. Quindi dice: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domandano. Domandiamo a Dio questo Spirito Santo. Domandiamo. Sapete, lo Spirito Santo, se lo vogliamo un po' paragonare a qualcosa, potrebbe essere come una lampadina. Se noi prendiamo una lampadina di 5 watt, fa poca luce, ma se ne chiediamo, ne mettiamo una di 100, illumina un grande salone. Ecco, noi dobbiamo chiedere sempre di avere più luce, più Spirito Santo da parte di Dio. Quindi noi dobbiamo permettere al suo Spirito di operare in noi, per cambiare il modo di come noi pensiamo e di come operiamo. È come una macchina, lo Spirito Santo. Come una macchina. Più acceleriamo e più corriamo. Più Spirito Santo chiediamo, più Dio ce ne dà e più utili possiamo essere, più attivi. Quindi possiamo ricevere lo Spirito Santo di Dio quando ci pentiamo. Quando ci pentiamo però veramente. E questo, quando ci pentiamo, lo dico a 360 gradi, non lo dico quando ci pentiamo al 5%, perché il pentimento deve essere al 100%, deve essere totale. Ciascuno di noi deve vedere in noi quanto schifosi eravamo prima di essere battezzati, nonostante che ciascuno di noi si credeva di essere il migliore, ma noi siamo diventati veramente bravi per Dio nel momento in cui ci siamo pentiti, nel momento in cui ci siamo battezzati, nel momento in cui la nostra cordura è rimasta dentro la vasca. In quel momento noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo sottomessi a Dio e abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro personale Salvatore. Non ci siamo sottomessi agli uomini, ci siamo sottomessi a Dio e abbiamo accettato Gesù Cristo in noi. Quindi facciamo lavorare lo Spirito Santo che ci è stato dato attraverso l'imposizione delle mani dopo il nostro battesimo. Facciamolo lavorare, facciamolo fruttare sempre di più. Non lasciamolo appassire, non lasciamolo morire questo Spirito Santo. Atti capitolo 2, versetto 38. Atti capitolo 2, versetto 38. Dice: e Pietro disse loro: ravvedetevi. Noi questo abbiamo fatto. Ci siamo ravveduti. E ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati. E voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Noi ci siamo pentiti dei nostri peccati. Ci siamo ravveduti. Siamo stati battezzati. Mostriamolo quello che siamo. Mostriamo i frutti dello Spirito. Facciamo fruttificare in noi lo Spirito che Dio ci ha dato. Noi questo l'abbiamo fatto proprio, e lo Spirito Santo che ci è stato donato al momento del battesimo, non lasciamolo in opera. Facciamogli dare però i frutti giusti, non i frutti sbagliati. I frutti giusti, io una volta mi trovavo in una villa e ho fatto vedere a mia moglie un qualcosa di aberrante. C'era un albero e in quest'albero, un unico albero, da un unico tronco, c'erano tre tipi di frutti diversi. C'erano peperoni, melanzane e un altro tipo, dallo stesso albero. Dice, ma come hanno fatto? Non lo so. Non lo so come hanno fatto, ma è la verità. Solamente che quando io ho visto quest'albero, ancora i cellulari non esistevano, perché altrimenti avrei fatto una foto. Ecco, noi, ti ricordi? Noi non possiamo fare tre tipi di frutto, ma ne dobbiamo fare solo uno. Un tipo di frutto, quello giusto, quello buono. Non possiamo dare 10 frutti, uno diverso da uno. Uno, ma buono. Quindi dobbiamo sempre noi desiderare di orientare la nostra mente sempre nella giusta direzione. E così come ho accennato in precedenza. Adesso andiamo in Matteo al capitolo 6, versetto 19. E sapete, io di questo ho testimone, di quello che io sto dicendo, di quest'albero che c'erano tre tipi di frutti. Non eravamo io solo con mia moglie, c'erano amici nostri, che ancora oggi io potrei dire nomi e cognomi di chi sono. E voi alcuni vi conoscete di questo. Ho detto, ma guarda, questa è proprio un'aberrazione. Vedete? Comunque, è vero quello che sto dicendo. Matteo capitolo 6, versetti 19 e 21. Da 19 fino a 21. Dice, non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove ne tignola, cioè dove le tarme e nella ruggine consumano, e dove i ladri non scassinano e ne rubano. Perché dove il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Ecco. Questo è un atto di comprensione, proprio di saggezza, che ci viene insegnato. Sono gli esempi questi dei tesori duraturi che Dio desidera che ciascuno di noi deve avere. Questo tipo di tesori duraturi. Andiamo adesso in Proverbi, al capitolo 8, versetto 1. Proverbi, capitolo 8, versetto 1. Cioè, scusate, non 1, ma 11. Proverbi, capitolo 8, versetto 11. Dio dice, la sapienza vale più delle perle e tutti gli altri oggetti preziosi non possono essere paragonati a lei. Quindi Dio vuole che l'interesse per gli altri sia la motivazione dei nostri desideri. Il nostro servizio per loro darà delle belle ricompense eterne per tutti quanti noi quando mettiamo in pratica queste scritture. Però solamente se i nostri cuori sono focalizzati, se i nostri cuori sono sintonizzati sul dare piuttosto che sul ricevere. I nostri desideri naturalmente saranno incanalati allora sulla giusta direzione. Dobbiamo sostituire l'ambizione con il servizio. Dobbiamo sostituire l'ambizione con l'amore. Così dobbiamo sostituire l'ambizione. Dobbiamo guardare all'esempio dell'Apostolo Paolo, che è scritto in Atti al capitolo 20, versetti 33 fino a 35. Atti capitolo 20, versetti da 33 a 35. Dice: io non ho bramato né l'argento né l'oro né il vestito di nessuno. Voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni di coloro che erano con me, dice qui l'Apostolo Paolo. Dice: in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli e ricordarsi delle parole del Signore Gesù quando disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Vi è più gioia nel dare che nel ricevere. In conclusione di questo mio sermone di oggi, quando noi siamo contenti di quello che abbiamo, siamo già mancati davanti a Dio. Quando non siamo contenti. Quando ci sentiamo che ci manca qualcosa, diciamo: ma perché non posso avere di più? Ma perché non posso desiderare di più? Perché già in questo momento siamo mancati. Perché è come se noi non avessimo più fiducia in Dio. Come se Gesù non avesse già fatto abbastanza per noi. Sapete, io per me, anche per quel poco che noi abbiamo, o tanto che abbiamo ciascuno di noi, dobbiamo essere felici di quello che abbiamo e di come siamo. Quindi è ingrato pensare naturalmente questo nei confronti di Dio. Dammi di più dammi di più per appagare la mia bramosia. No, non è così. Io posso dire: Dio, dai di più a chi ha di bisogno, dai di più a chi non può mangiare, dai di più a chi è nella necessità. Non dico mai: Dio, dammi di più a me che posso avere una macchina più grossa o posso avere una casa più grande. A me basta quello che ho. Siamo felicissimi di quello che abbiamo. Ma io dico sempre: dai di più a chi ne ha necessità. Provvedi per un lavoro a chi gli manca. Sempre questo io chiedo nelle mie preghiere. Perché già per noi ci basta quello che abbiamo. Ed è anche abbastanza, posso dire. Quindi, colui che è morto per noi, Gesù Cristo, è come se non bastasse il suo sacrificio per noi. Per noi va bene così. Lui ci ha promesso che ci avrebbe dato la sua parola, ci ha donato la sua parola, ed è la Bibbia. E già questo è il massimo. Perché io prima non posso dire di essere come sono. Tutto questo io ce l'ho grazie a questa parola che è scritta qui. Altrimenti chissà dove sarei. Magari non sarei qui a Seriate, non sarei a Bergamo, non avrei avuto una moglie così, non avrei avuto dei figli così. Cioè, chissà dove sarei, non lo so dove sarei stato se non avessi avuto il conforto di Dio. E Dio ci ha dato tutto quello di cui noi avevamo bisogno, né più né meno. Per noi è sempre bastato. In Filippesi abbiamo ancora qualche scrittura da leggere. Filippesi, capitolo 4, versetto 19. Dice: il mio Dio dice qui Paolo, provvederà a ogni cosa. Dio provvederà ad ogni cosa secondo le sue ricchezze, non secondo le nostre, ma secondo le sue, e con gloria in Gesù Cristo. Sia sempre lodato Gesù Cristo per ciò che ci ha dato. Non vogliamo nulla di più, nemmeno un centesimo di ciò che Dio ci ha dato, in tutto. Quindi naturalmente non c'è, non è male avere delle ricchezze, avere, assolutamente no, non sto dicendo se uno ce li ha che ben bene, anzi, assolutamente, ce ne potessero essere tanti di ricchi nella Chiesa, sarebbe un bene un po' per tutti, per la Chiesa, è bello. È bello poter avere fratelli che guadagnano tanto. Non bisogna invidiare, anzi, bisogna sperare che questo avvenga un po' per tutto. È brutto quando poi questi beni vanno a essere una pietra di inciampo. Quindi la felicità e la soddisfazione non aumentano con il maggior guadagno. Assolutamente no, oppure con il maggior possedimento che abbiamo. Non è così, non funziona. È Gesù che deve riempire la vita di ciascuno di noi, la vita di tutti noi. In Galati, al capitolo 2, versetto 20, Galati, capitolo 2, versetto 20, dice: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in noi, non vive in me, Cristo vive in ciascuno di noi, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per noi, per tutti noi, non per me, ma per tutti noi. Gesù Cristo è venuto per tutti noi che siamo qui seduti in questa sala e tutti i fratelli nostri che sono riuniti e sparsi nel mondo. Il problema non è avere troppo poco, né tantomeno avere troppo troppo. Non sono i soldi o la povertà che fanno la felicità. Così concludo con un'ultima scrittura di Filippesi, capitolo 4, versetto 11. Filippesi, capitolo 4, versetto 11. E dice così: poiché io ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. Ecco, io sono felicissimo, non contento, di più, sono felicissimo nello stato in cui mi trovo. Assolutamente, non voglio avere né di più né di meno. Per me va bene come siamo ora. Anzi, vorrei che fosse sempre così. Quindi Dio ci ha dato questo grande insegnamento. La cupidigia coincide ampiamente con la cremosia, coincide con la perversione del desiderio ed in particolare è contraria all'amore per il prossimo. Non ci dà l'amore per il prossimo la cremosia, soprattutto verso i poveri, perché è un veleno mortale che insidia il cuore dell'uomo e della società. Noi combattiamo la cupidigia con la benevolenza, perché siamo guidati dallo Spirito di Dio e che naturalmente questo Spirito deve sempre essere al primo posto nella vita di ciascuno di noi. Grazie a tutti i fratelli, buon sabato ancora, buon proseguimento, a risentirci. Lo voy a sumar.